la nostra lettura segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora continuiamo, la volta scorsa avevamo concluso il capitolo 2 e questa sera invece andiamo avanti col capitolo 3, vediamo se riusciamo a leggere almeno il 4 e il 5 insieme, vediamo, no? Ricordate che siamo nella parte più dei discorsi, dopo il capitolo 9 troveremo invece le raccolte dei proverbi, no? Quindi questa... stiamo leggendo l'introduzione. Allora, continuiamo ad ascoltare questo padre, maestro, che si rivolge al figlio, discepolo, e dice, questi discorsi che, come dicevamo la volta scorsa, puntano a convincere, no, il figlio, discepolo, a ricercare la sapienza, a ricevere l'istruzione, eccetera, e con dicendo che se farai questo ne avrai vita, ne avrai bene, eccetera, e dall'altra parte quello di difenderti, di dire di no dalle vie degli empi, dalle false sapienze, dalla falsa sapienza. Figlio mio, capitolo 3, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei precetti, perché lunghi giorni e anni di vita e tanta pace ti apporteranno. Bontà e fedeltà non ti abbandonino, legale attorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore e otterrai favore e buon successo agli occhi di Dio e degli uomini. Allora, ecco questa parola del padre che si rivolge al figlio, invitandolo prima di tutto a non dimenticare il mio insegnamento, il tuo cuore custodisca i miei precetti. E in ebraico insegnamento è Torah, e i precetti sono proprio i mitzvot, cioè, quindi siamo in un, tanto per dire, in un linguaggio della legge, no? E ricordate che anche nei brani precedenti vedevamo i riferimenti e gli accostamenti con i brani profetici, no? E con la letteratura deuteronomista. Quindi ancora un'indicazione che questi testi sono testi recenti, no? Recenti parliamo sempre del dopo esilio, quinto secolo, quarto secolo. E allora non dimenticare, qui attenzione, non dimenticare non è nel senso letterale, no? Di mi raccomando non dimenticarti, cioè mi sono dimenticato, no? Scusami, mi sono dimenticato, cioè quindi diciamo quel venir meno, quel dimenticare le cose che può avvenire o per semplicemente no, l'età, ecco, esatto, che può appunto limiti oggettivi, eccetera. No, qui non dimenticare è il rifiuto consapevole, è quella dimenticanza colpevole. Anche nella tradizione orientale cristiana il peccato è spesso definito come dimenticanza di Dio. Laddove il ricordare, il custodire, no, è quell'attività che richiede impegno, che richiede pratica, proprio per mantenere il cuore, no, nel cuore quegli insegnamenti, no? E il cuore custodisca. Ecco, questa custodia del cuore, i miei precetti, no? Ricordate il Salmo 119, che è quel salmo lunghissimo, no? Il salmo più lungo di tutti i salmi, 173 più o meno versetti, dove continuamente si dice, no, quanto amo la tua legge, no, quanto amo i tuoi precetti, i tuoi comandi, eccetera, no? E la tua parola, noi poi di impostazione, no, di radici greco-romane, no, quando diciamo precetti, comandamenti, pensiamo sempre a qualcosa che ha a che fare con la legge, con l'imposizione, no, ma di per sé invece in ebraico è la parola che mi indica, è una parola che ha un contenuto, che è indicazione di vita, indicazione di strade di vita. Il Signore non è che mi parla tanto per far due chiacchiere, no? Cioè, nel senso, non sa che dire, non sa che fare, mi dia. No, no, il Signore mi parla perché mi ama, la sua parola è indicazione di vita. E allora vedete, non dimenticare, custodisci, è tra l'altro anche interessante, no? Un'attività in negativo o in positivo. È sempre questo, no? Il cammino della vita, ricordate il Salmo 1? Beato l'uomo che non entra nel consiglio degli empi, non siede, no, in compagnia, eccetera, eccetera. No, no, e poi dice, ma la legge del Signore medita giorno e notte, no? Cioè, come dire, i comandamenti, l'indicazione della vita è sempre espressa in maniera negativa e in maniera positiva, come i 10 comandamenti. Anzi, lì i 10 comandamenti sono più quelli espressi in forma negativa, ma ci sono anche quelli espressi in forma positiva. Quindi, come dire, il cammino, imparare a camminare verso la vita è nella capacità di saper dire no e di saper dire sì, e di discernere, no? Quando dire no e quando dire sì. Quindi, se fai questo, lunghi giorni e anni di vita, e tanta pace ti porteranno, e tu possa trovare pace, vita, giorni, appunto, tempo, e shalom, pace. Bontà e fedeltà. Bontà e fedeltà qui sono veramente due termini che troviamo tante volte nei profeti, no? Bontà e fedeltà, chesed, è appunto questa, la grazia di Dio, no? E la fedeltà di Dio. Questa sua fedeltà nella relazione con noi, non ti abbandonino. E qui invece è la bontà e fedeltà che ti vengono chiesti, di mettere nella custodia degli insegnamenti, dei precetti, e legale attorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore, no? C'è l'immagine di questi insegnamenti che vengono messi come un ornamento esterno, no? Chi è stato in Terra Santa ha visto sicuramente questi ebrei osservanti che anche quando vanno a pregare mettono queste cinte, no? Una attorno al braccio, al braccio qui vicino al cuore, no? E poi qui sulla fronte, no? In modo che lo Shema sia come l'indicazione, no? Nel tuo cuore e un pendaglio fra gli occhi, no? E poi scrivere sulla tavola del tuo cuore. Attenzione, è interessante questa cosa, no? Cioè, mettile come un pendaglio del collo, cioè qualcosa di esterno, e scrivere sulla tavola del cuore qualcosa di interno. Cioè che questa parola coinvolga tutta la tua vita, no? L'esteriorità e l'interiorità, il tuo modo, cioè tutto si è coinvolto con la vita, no? Anche il tuo modo di vestire, il tuo modo, ma attenzione, ecco, non come un volontarismo, ma come qualcosa che tutto di te si è coinvolto nella sapienza e quindi nel gusto della vita. La cura di tutto, no? Ci pensate, no? Noi un po' stiamo recuperando, certi discorsi si cominciano a fare di più in ambito ecclesiale, no? Ma veniamo appunto da una tradizione che, sottolineando l'anima, sottolineando che siamo fatti per il paradiso e qui siamo solo di passaggio, tutto quello che aveva a che fare con la corporeità, no? O col mondo di qua giù, sì, ma anche no, no? Perché siamo solo di passaggio, cioè devi curare l'anima, devi curare lo spirito, no? Tutto quello che aveva a che fare poi con la cura, cioè una spiritualità del cibo, cioè che l'arte della cucina, o una spiritualità del lavoro, di qualsiasi lavoro, anche il cucinare un lavoro, no? Cioè, una spiritualità della sessualità, che ci sembrano termini che vadano uno contro l'altro, no? Perché spiritualità e sessualità normalmente ci hanno detto che hanno ben poco a che vedere, no? Cioè, no, anzi sono due cose che, no, se vai sulla sessualità hai poco spirito normalmente, e questa è la cosa che ci è stata passata, no? E invece no, cioè è tutta la dimensione dell'uomo, no? Il problema è che noi l'incarnazione non l'abbiamo capita molto bene, no? Cioè che Dio si è fatto carne. E quindi tutta la nostra esistenza è coinvolta con il mistero di Dio, col mistero della vita. E allora dice appunto, scrivere sulla tavola del cuore ritornerà, no? E otterrai favore e buon successo agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nel Signore con tutto il cuore e non affidarti alla tua intelligenza. Riconoscilo in tutti i tuoi passi ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non crederti saggio ai tuoi occhi. Temi il Signore e sta lontano dal male. Sarà tutta salute per il tuo corpo e refrigerio per le tue ossa. Questo abbi fiducia nel Signore e non affidarti alla tua intelligenza, non crederti saggio ai tuoi occhi. Cioè qui quello che l'insegnamento del Padre è di dire attenzione all'arroganza. Attenzione all'arroganza. Cioè quell'arroganza che è molto amica, compagna della superbia e dell'orgoglio. Per cui il nostro io, no, il nostro io senza l'altro, l'affermazione del nostro io, come sappiamo è qualcosa che, con cui abbiamo a che fare tutta la vita, cioè nel senso che questo nostro io tenta di entrare dappertutto, no? Tenta di affermarsi dappertutto, no? Cioè, ecco, senza l'altro e senza Dio. Laddove quello che viene detto è di aver fiducia nel Signore, che non significa appunto no, affidarti nel Signore e dire che noi no, siamo invece non siamo niente, no? Cioè, dall'altra parte a volte no, se l'arroganza uno pensa di superarla denigrando se stesso, no? Cioè, no, e camminare, la Scrittura ci dice cammina con il tuo Dio. Cammina con l'altro, non senza l'altro, no? E poi ecco, non crederti saggio ai tuoi occhi, tornerà anche, troveremo ancora questo insegnamento, no? Non crederti sapiente, non crederti maestro così facilmente, ma temi il Signore e sta lontano dal male. Questo ti porterà salute. Onora il Signore con i tuoi averi e con le primizie di tutti i tuoi raccolti. I tuoi granai si riempiranno oltre misura e i tuoi chini traboccheranno di mosto. Vedete, l'invito è a coinvolgerti con il Signore con tutto quello che sei e tutto quello che hai. Tutta la tua realtà. Si coinvolga con il Signore della vita. E guardate che questo è sempre molto attuale, perché poi, vedete, coinvolgiti con il Signore, diceva prima, e sta lontano dalle vie di male. Perché i nostri beni o li mettiamo nel flusso della vita o saranno nel flusso della morte. Cioè una zona neutra non c'è, no? Come sappiamo neanche la Svizzera è neutrale, cioè la Svizzera sta coi ricchi, cioè chi li cazza con... No? E non esiste la neutralità. Cioè quasi come dire, no, ma io mi barca meno, no? Cioè, no, ci sono due vie. Il Signore Gesù lo dirà anche a proposito dei beni, no? Cioè che appunto servirai il Signore e quindi con tutto quello che sei e quello che hai ti giocherai nell'amore alla vita. Oppure servirai Mammona, e Mammona è il denaro che diventa l'idolo, no. Non c'è una terza via. E allora qui dice, entra, no, in questo, nella relazione con il Signore con tutti i tuoi averi, con le primizie dei tuoi raccolti, Figlio mio, non disprezzare l'istruzione del Signore e non avere a noia la sua correzione. Non rifiutare il suo rimprovero, perché il Signore corregge chi ama, come un padre il figlio prediletto. Nel mettersi alla scuola del maestro per acquisire sapienza, che è la sapienza che viene da Dio, uno mette anche in conto appunto che il Signore ti educa anche con la correzione, non solo con la correzione, ma anche con la correzione. E su questo già dicevamo, no, anche questo fatto nostro della difficoltà a cogliere come la correzione possa essere, non sempre lo è, ma possa essere un atto d'amore. Perché il Signore corregge e chiama. Versetto 13. Beato l'uomo che ha trovato la sapienza, l'uomo che ottiene il discernimento. È una rendita che vale più dell'argento e un provento superiore a quello dell'oro. La sapienza è più preziosa di ogni perla e quanto puoi desiderarla e quanto puoi desiderare non le uguaglia. Lunghi giorni sono nella sua destra e nella sua sinistra ricchezza e onore. Le sue vie sono vie deliziose e tutti i suoi sentieri conducono al benessere. Vedete, siamo sempre in questo sforzo che il maestro sta facendo per convincere il suo discepolo alla bellezza della sapienza, entrare, no? Per cui dice beato, e beato è ashrei in ebraico, che significa felice, e anche questo, no? L'autore che va a stuzzicare quello che ciascuno di noi ha nel cuore come desiderio più profondo, cioè la felicità, non piena, a volte quando eravamo più giovani la sognavamo assoluta, piena, con l'età diciamo sufficiente, cioè, no, ma in qualche modo, no, ci dia vita, ci dia gusto, ci dia senso. E allora ecco, l'uomo beato, felice l'uomo che ha trovato la sapienza, l'uomo che ottiene il discernimento, ancora torna, no? Questo sapienza e discernimento. Questa è una rendita che vale più dell'argento, un provento superiore a quello dell'oro. Vedete come anche l'autore non si fa problemi ad andare a quello, noi diremmo, ma scende a livello commerciale, no? A livello, anche quello è importante, l'oro e l'argento, bene. No, la sapienza e il discernimento ancora di più, più preziose di ogni perla, e quanto puoi desiderare non le uguaglia. Lunghi giorni, anche questa idea, no, della sapienza che ti dà vita. Ricordate che abbiamo anche un comandamento che parla un po' di questo, no? Cioè dice che Benigni nel suo spettacolo l'aveva sottolineato parecchio: l'onore al padre e alla madre, no? Perché si prolunghino i tuoi giorni. C'è qualcosa, no? C'è una vita di sapienza, di giuste relazioni che allungano la vita in qualche modo. Qui poi dovremmo sentire le varie ricerche americane o delle varie università che dicono che chi prega, no, è meno soggetto a infarti o altre cose. Lascio a voi, diciamo, queste letture e queste considerazioni. Le sue vie sono deliziose e tutti i suoi sentieri conducono al benessere. È un albero di vita per chi l'afferra, e chi ad essi si stringe è beato. L'albero di vita ci ricorda il Genesi, no? Ricordate il giardino di Genesi 2 e Genesi 3, dove al centro del giardino c'era l'albero della vita, torna anche qui. Quell'albero della vita che nel Genesi 2 e Genesi 3, ricordate, era simbolicamente il giardino e il luogo della vita. E allora dire cos'è al centro del giardino significa dire qual è la cosa più importante, no? Di quel giardino, del luogo della vita. E il luogo della vita in Genesi è il giardino, è simbolo di che cosa? Di quello che ci fa vivere. Cosa ci fa vivere? Le relazioni.
le relazioni ci fanno vivere, con Dio e con gli altri, no? E allora è una relazione con Dio e con gli altri dove, che ci fa vivere, perché al centro appunto c'è l'albero della vita, che torna anche qui. Vedete, anche qui il riferimento alla creazione, no? Il Signore ha fondato la terra con sapienza, ha consolidato i cieli con intelligenza, con la sua scienza si aprirono gli abissi e le nubi stillarono rugiada. Qui senza arrivare a una filosofia no, che ha a che fare anche con la scienza, eccetera, qui c'è l'idea, no, di una sapienza di Dio che è presente nella creazione, perché viene da Lui, semplicemente perché l'ha voluta Lui, viene da Lui. Figlio mio, custodisci il consiglio e la riflessione, né mai si allontanino dai tuoi occhi. È bello questo, no? Di custodire il consiglio e la riflessione. Cioè, il maestro vuole formare un discepolo pensante, cosa che questo non sempre, no? Capita nelle scuole o nelle università. Cioè, abilitare persone che ascoltino, quindi ricevano il consiglio, però che ci pensino sul consiglio. E in una delle interviste che Martini ultime, negli ultimi anni della sua vita, ha dato, e che avevano fatto vedere anche sulla RAI, un programma di Paolo Mieli su di lui, no? E in occasione poi della morte, e era interessante perché lui ricordava, ricordate la cattedra dei non credenti, no? Quello che fece, quegli incontri che fece tanto scalpore, perché invitò persone non cristiane a parlare a, no? nel Duomo, no? E allora lui ricordava che quando telefonava a questi personaggi per invitarli, queste persone dicevano: ma Eminenza, lei sa che io non sono cristiano, no? Cioè, e lui diceva: guardi, a me interessa se lei è uno che pensa o non pensa. Se lei pensa, è il benvenuto. Se lei pensa, è il benvenuto. No, è un grande uomo, no? Allora, ecco, anche qui, no? Il fatto che il maestro ti dice: guarda, custodisci il consiglio e pensaci. È bello questo, no? Perché significa anche la stima nelle tue capacità e, allo stesso, e il rispetto della tua libertà. Cioè non ti dice: io ti dico questo, fallo, no? Ti dice: io te lo dico, pensaci. Pensaci. Né mai si allontanino dai tuoi occhi, saranno vita per te, ancora, no? Bello, e ornamento per il tuo collo. E la sapienza che dà dignità, dà dignità. Allora camminerai sicuro per la tua strada, il tuo piede non inciamperà. Quando ti coricherai, non avrai paura. Ti coricherai e il tuo sonno sarà dolce. È bello questa cosa: quando ti coricherai non avrai paura, no? Perché, come sappiamo, quando ci corichiamo nelle tenebre, a volte siamo assaliti dai fantasmi, non fantasmi veri, cioè, i fantasmi che si muovono nel nostro cuore, nella nostra mente, no? Ricordate anche, c'è un salmo, no? Che adesso non ricordo il numero, è quello della, dove dice: non temerai i terrori della notte, né freccia che vola di giorno, non mi ricordo. Quindi questi terrori, no? Cioè, che sono appunto le nostre paure, le nostre, no? Giobbe dice al capitolo 7 versetto 14, dice: tu allora mi spaventi con i sogni e con i fantasmi tu mi atterrisci. Qui è Giobbe che si sta arrabbiando con il suo Dio e dice: no, tu di notte mi spaventi con i sogni. E, però di notte, ricordate, sono anche la notte è il momento in cui gli empi sono all'opera.
gli empi che lavorano nella notte, compiono il male nella notte, no? Non alla luce, ma di notte. E allora non temerai per uno spavento improvviso, né per la rovina degli empi quando essa verrà, perché il Signore sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede dal laccio. Anche questo, no? C'è il cammino, c'è l'immagine del cammino, e c'è l'immagine del Signore che custodisce il tuo passo, custodisce il tuo piede per liberarti dal laccio. Anche qui il laccio, pensiamo, no, a quelle trappole, no, che a volte si mettevano bloccando la via con un laccio che poi tirato faceva cadere chi camminava nella notte, non lo vedevi, no, e inciampavi e l'altro tira addosso. E poi una serie di insegnamenti riguardo agli altri e alla giustizia, alla virtù della giustizia. Non negare un bene a chi ne ha il diritto, se hai la possibilità di farlo. Non dire al tuo prossimo, va, ripassa, te lo darò domani, se tu possiedi ciò che ti chiede. Non tramare il male contro il tuo prossimo, mentre egli dimora fiducioso presso di te. Non litigare senza motivo con nessuno, se non ti ha fatto nulla di male. Non invidiare l'uomo violento e non irritarti dei suoi successi, perché il Signore ha in orrore il perverso, mentre la sua amicizia è per i giusti. Notate, no? Insegnamenti che ci possono sembrare semplici e che però dall'altra parte sono fondamentali, no? Appunto il negare un bene a chi ne ha diritto, qui anche l'idea del pagare il salario a chi ne ha diritto, no? E poi anche il essere presente al prossimo, no? Cioè chi ti chiede. Appunto, notate anche qui questa, diciamo, questa sapienza spicciola legata all'esperienza, no? Cioè se ti chiede se tu hai, cioè se vuoi farlo, no? Cioè, oppure dice non tramare il male contro chi dimora fiducioso presso di te e non litigare senza che il motivo nessuno, se non ti ha fatto nulla di male, cioè nel senso a dire sta benissimo il sapiente che a volte bisogna litigare, cioè che non è che dice non litigare con nessuno, no. Se non ti ha fatto niente di male, tu allora non litigare. Se allora litiga, cioè, quindi. E allora, perché poi la maledizione del Signore è sulla casa del malvagio, mentre egli benedice la dimora dei giusti. Bello il 34 che dice: dei beffardi egli si fa beffe. No? Ricordate, i beffardi li abbiamo già incontrati anche all'inizio. Gli arroganti, coloro che si vantano della loro stoltezza, che rifiutano l'insegnamento, che si beffano di Dio, che ridono di Dio. E agli umili concede la sua benevolenza. I saggi erediteranno onore, gli stolti invece riceveranno disprezzo. Ascoltate, o figli, l'istruzione di un padre, e fate attenzione a sviluppare l'intelligenza, poiché io vi do una buona dottrina, non abbandonate il mio insegnamento. Questa indicazione di figli, per alcuni può essere l'indicazione di insegnamenti dati in una scuola. Prima c'era uno, adesso si parla di più, quindi probabilmente una classe, no? Un gruppo di studenti, di discepoli. E quindi ancora ascoltate, fate attenzione, in ebraico e anche nell'ebraico moderno, è una frase che appunto avendo imparato poi la sento sempre e la faccio notare ai gruppi quando siamo in aeroporto a Tel Aviv per prendere l'aereo per tornare, e allora c'è l'altoparlante che ogni tanto dice Simulev, no? Che sarebbe attenzione, no? Attenzione, prego, no? Cioè, letteralmente Simulev significa ponete il cuore. Bello, metteteci il cuore, perché quello che sto per dirvi, metteteci il cuore, l'attenzione ha a che fare col cuore, no? Quindi l'ascolto, il porre il cuore,
e appunto perché vi do un buon insegnamento, una sana dottrina, una dottrina che ha a che fare con la vita, non abbandonate. E poi versetto 3: anch'io sono stato un figlio per mio padre, tenero e caro agli occhi di mia madre. Egli mi istruiva e mi diceva: il tuo cuore ritenga le mie parole, custodisci i miei precetti e vivrai. Bello questa nota autobiografica, no? E che il maestro si lascia un po' andare, no? Dicendo, però anche questo, no? Dicendo: guardate, io vi dico queste cose e ve le dico perché anch'io le ho ricevute, perché anch'io sono stato figlio, perché anch'io sono come voi. Ricordate che all'inizio del capitolo 1 si diceva che la sapienza è per gli inesperti, per i giovani e per i saggi. Cioè quasi come a dire che poi fondamentalmente siamo uguali. Sì, c'è colui che deve dare e c'è colui che deve ricevere, ma la condizione non è così, no? Così differente, così netta, nel senso che siamo poi tutti in un cammino di ricevere. Anche coloro che sono padri e danno in quanto hanno ricevuto. E anzi, la cosa è legata anche al fatto che solo chi è stato figlio poi può diventare padre per altri figli. Cioè non tanto nel senso come dire naturale, è chiaro che ciascuno, no, ma nel senso più profondo, cioè chi ha accettato di essere figlio poi può diventare padre di altri. Perché invece gli arroganti, chi non riconoscono la loro figliolanza, cioè il fatto che tu devi qualcosa a qualcuno, no. Invece gli arroganti chi sono? Quelli che no, dicono: io mi sono fatto tutto da me, io non devo niente a nessuno, perché io mi sono fatto tutto da me, no, io devo dire solo grazie a me stesso. Bene, questi non potranno mai essere padri di nessuno. Non potranno essere padri di nessuno. Nel senso che appunto in una relazione dove io mi sento che sono venuto alla vita e la vita interiore grazie a qualcuno che mi ha generato, a cui devo dire grazie, allora posso, no, in una relazione anche lì generare qualcuno, no? Generandolo, lasciandolo andare, come il padre vero, la madre vera mi ha generato, mi ha dato la vita e mi ha lasciato andare, così anch'io, no? In questo posso permettere ad altri di vivere. E fra l'altro questo fatto di ricordarlo in qualche modo dice anche che anche questo atteggiamento di continuare a imparare da parte del padre, no? Perché vedete, anche noi credo che alcune volte certe cose le abbiamo capite quando le abbiamo dette ad altri. Quando ce l'hanno dette sono rimaste lì alcune volte, no? Anche alcune cose dei nostri genitori. Chi di voi è genitore, certe cose degli insegnamenti dei propri genitori l'ha capito quando l'ha dovuto trasmettere ai propri figli. Ma questo anche al di là del rapporto genitoriale, no? In ogni relazione, in qualche modo in cui c'è stato qualcosa, no? Di passaggio di padre figlio, madre figlia, eccetera, in tanti ambiti, no? Molte volte, no? Anche per me, parlandovi, eccetera, alcune volte certe cose della parola le capisco, no? In qualche modo cercando di comunicarle, no? E allora dice: il tuo cuore ritenga le mie custodisci i miei precetti, vivrai. Versetto 5: acquista la sapienza, acquista l'intelligenza, non dimenticare le parole della mia bocca e non allontanartene mai. È bello perché in questo termine acquista, che ha un carattere commerciale, c'è un po' l'idea qui probabilmente di una una cosa che si faceva, una pratica, la pratica del Moar, così detta nell'antichità, in Israele, cioè che quando tu andavi a prendere moglie, pagavi al padre qualcosa, no? Cioè ancora in Etiopia, dove siamo stati poco tempo fa, Don Leonardo, che vive lì, ci diceva che appunto nei villaggi dove i matrimoni sono combinati, il padre della sposa si arricchisce, cioè nel senso che il padre dello sposo dà in cambio una mucca, e per cui è una cosa che... E allora, in qualche modo, qui c'è l'idea appunto di un sposarti con la sapienza, cioè quindi prenderla in moglie, no? E a costo di tutto ciò che possiedi, vedete? No, scusate, non dimenticare le parole della mia bocca e non allontanarti, non abbandonarla, ed essa ti custodirà, amala e veglierà su di te. È interessante questo, no? Cioè, tu sforzati di non perderla, di non abbandonarla, e vedrai che essa, sarà essa che ti custodirà. Amala ed essa veglierà su di te. Versetto 7, principio della sapienza, acquista la sapienza. Questo è un versetto cardine, no? Cioè di questa ricerca della sapienza. Che sapienza? Cercare la sapienza è sapienza. A costo di tutto quello che possiedi, acquista l'intelligenza. Stimala ed essa ti esalterà. Sarà la tua gloria se l'abbraccerai. Una corona graziosa porrà sul tuo capo. Un diadema splendido ti elargirà. La sapienza ti farà re. E re nel senso appunto di capacità di governare la tua vita. La dimensione regale nel senso di capacità di... Ricordate che in Israele il re aveva due funzioni fondamentali, che erano quelle di essere un segno istituzionale di unità fra le 12 tribù, che erano unite dall'unico riferimento istituzionale, no? E dall'altra parte era il fare giustizia. Allora è interessante che la sapienza ti unifica, ti raccoglie. Anche qui rispetto a una vita e a un cuore che tante volte sentiamo smarrito, disgregato, pezzi della nostra vita che poi a un certo punto non si riesce più a mettere insieme, no? Cioè la sapienza unifica e ti dà la possibilità in qualche modo di unificare attorno a te, no? Di essere re, di governare in qualche modo la tua vita. E dall'altra parte appunto ti aiuta a porre atti di giustizia. Stiamo leggendo, siamo alla scuola, quindi per il momento continuiamo a seguire, poi vedremo le cose che ci dirà. Ascolta figlio, per il momento già questo è già un fare, disporsi, no? Perché porsi in ascolto, custodire, no? Già questo è incamminarsi sulla via della sapienza. E accogli le mie parole, si moltiplicheranno gli anni della tua vita. Ti indico la via della sapienza, ti guido per i sentieri della rettitudine, cioè incamminarsi sulla via della sapienza porta alla vita. Qui non a caso ricordate che poi il Signore Gesù riprenderà queste parole dicendo: io sono la via, la verità e la vita. Quando camminerai non saranno intralciati i tuoi passi, e se correrai non inciamperai. Attieniti alla disciplina, non lasciarla, custodiscila, perché essa è la tua vita. Vediamo come traduce più esattamente l'istruzione. Afferrala saldamente l'istruzione e non lasciarla andare. Vedete, torna vita, vita, la tua vita, la tua vita. E poi non entrare nella strada degli empi e non procedere per la via dei malvagi. Evita quella strada, non passarvi, sta lontano e passa oltre, Essi non dormono se non fanno del male, non si lasciano prendere dal sonno se non fanno cadere qualcuno, mangiano il pane dell'impietà e bevono il vino della violenza. Vedete, ritorna il discernimento della via della vita e della via della morte. Però è che qui, vedete, la sapienza non vuole, non ci sta dicendo, come dire, ecco, non lo so, via Montenegro, via, adesso lo so, sto pigliando dei nomi a caso, quella è la via del male, via Pasubio, no, è la via del bene, adesso, no, scusate, cioè non è che ci dice qual è, ci vuole mettere nell'atteggiamento di una sapienza del cuore che è capace di discernere, perché non è che c'è uno la via con la no, ma qualunque via può divenire, e anzi a volte dei cammini con delle persone in delle situazioni che sono, che sembrano cammini di vita, poi possono prendere delle vie di morte sempre con quelle stesse persone. Cioè, allora è il discernimento che aiuta a comprendere quando è appunto la via dei malvagi, e dice evita, sta lontano, perché essi non dormono se non fanno del male, no? Questo male che veramente prende tanto da concepire male, anche di notte, no? Nei loro giacigli concepire male, come far del male. A volte ci sono delle situazioni in cui uno si fa dei nemici o ha dei nemici e di notte non fa altro che pensare a come poter far del male a quella persona, no? Come poter danneggiare quella persona, come poterlo. Vedete, il pane dell'impietà, il vino della violenza. La strada dei giusti è come la luce dell'alba, che aumenta lo splendore fino al meriggio. La via degli empi è come l'oscurità, non sanno dove saranno spinti a cadere. Notate, no? Ancora questo, sempre questi contrasti, no? Che lui sta cercando di porre in modo che il discepolo se ne renda conto, no? Questa strada dei giusti è come luce che aumenta lo splendore fino al meriggio, no? Cioè un'alba, no? Cioè dove la luce comincia, è piccola, no? Ma se uno si incammina poi c'è uno splendore che è come nelle ore del pomeriggio, quelle più luminose, e invece la via degli empi come l'oscurità. Figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti, non perderli di vista, custodisci dentro il tuo cuore, perché essi sono vita per chi li trova e guarigione per tutto il suo corpo. E qui l'invito è sempre a fare attenzione, a porre il cuore, ad ascoltare le mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti, non perderli di vista. Qui esattamente la traduzione letterale sarebbe: non si allontanino dai tuoi occhi. Cioè qui il padre dice, fa riferimento a quegli organi, no, che sono importanti, cioè nella Bibbia simbolici, no? Le orecchie, gli occhi, il cuore. Le orecchie, cioè l'ascolto, dove porre gli occhi, l'attenzione agli occhi, l'attenzione all'ascolto, che cosa ascoltare. Anche il Signore Gesù dice, fate attenzione a come ascoltate, c'è un discernimento anche nell'ascolto, e come c'è un discernimento dello sguardo, non c'è un discernimento dello sguardo, un'ascesi dello sguardo, e una custodia del cuore, occhi, orecchie, custodiscili dentro il tuo cuore. Più di ogni cosa degna di cura, custodisci il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita. È bello questo versetto, no? Più di ogni cosa degna di cura, custodisci il tuo cuore, no? Il nostro cuore è la nostra interiorità,
a cui normalmente non facciamo mai cura. Noi curiamo altre dimensioni della nostra vita, dimensione a un certo punto anche con gli anni ancora di più, no? Il corpo, eccetera, eccetera, la dimensione psichica, no? Anche, però la dimensione quella che nella Bibbia viene chiamata cuore, cioè il cuore dove non è altro che la verità di noi stessi, no? Cioè dove anche le domande più forti, cioè riguardo al senso della nostra vita, al, no, dove andiamo, alle nostre domande al Signore, no? E il santuario interiore, e a cui a volte purtroppo ci dedichiamo poco, nel senso proprio di tempo, no? Anche le signore che fanno le pulizie sanno che bisogna dedicare del tempo, no? Non so, il sabato mattina, non so qual è, c'è un giorno, no? Cioè in cui si dedica alle pulizie. Anche c'è un investimento di tempo nella cura del cuore. Pensate che per dire, no? I religiosi, quest'anno è l'anno della vita consacrata nella Chiesa, no? I religiosi di per sé sono tenuti ogni anno a fare 8 giorni di esercizi. I diocesani sono invitati, no? Almeno ogni 3 anni a fare 8 giorni di esercizi. I laici non ve lo dicono neanche, no? Cioè, è la scala, no? È la scala, per cui. Però allora, questa idea è un'idea per tutti, cioè che una volta l'anno ci sia un paio di giorni dedicati a ritrovare il senso della propria vita, a rimettere in ordine la propria vita, proprio perché noi siamo tutti soggetti a spinte disordinate nel nostro cuore, no. Allora una volta l'anno un paio di giorni dedicati a ricentrarsi. Ma non nella fede cristiana questo non è un lavoro psicologico, mette in gioco anche la psiche certamente, ma è un lavoro prima di tutto di affetto, cioè ritrovare un affetto, ritrovare un bene, ritrovare un mistero di Dio che ci vuol bene, perché vedete, quando ci sentiamo voluti bene la nostra vita si accende un po' di più e c'è voglia di mettere ordine. Ma quando le persone si sentono sole e abbandonate, no? Vedete anche le persone che hanno problemi a volte di depressione, di solitudine, eccetera, la loro casa, tu metti in ordine per chi? E allora gli esercizi o un tempo simile è sempre un tempo in cui, a partire da un rigustare un mistero di un amore di Dio che è fedele per me, a partire da quello allora rimettere ordine. No, ritrovare un senso più profondo, no? Perché ecco, no, perché da esso sgorga la vita, è bellissima questa frase, no? Da esso sgorga la vita. Se noi abbiamo un cuore vivo, no, da lì viene la vita, è il gusto della vita, il senso della vita. E più di ogni cosa degna di cura custodisci il tuo cuore, tieni lontano da te la bocca bugiarda e allontana da te le labbra perverse. I tuoi occhi guardino sempre in avanti e le tue pupille mirino diritte davanti a te. Attenzione, è interessante questa cosa delle labbra e della bocca subito dopo il cuore. Perché? Perché c'è relazione tra le parole e il cuore, no? E la lingua molte volte esprime cosa c'è nel cuore. Cosa c'è nel cuore? E quindi anche l'attenzione a che cosa esprimi nel tuo cuore con le labbra, con la bocca. I tuoi occhi guardino sempre avanti e le tue pupille mirino davanti a te. Bada alla strada dove metti il piede e tutte le tue vie siano sicure. Non deviare né a destra né a sinistra. Tieni lontano dal male il tuo piede. Questa immagine, no, un po' della, cioè torna tante volte, no? Chi mette le mani all'aratro e si volge indietro, naturalmente il, no? Il solco non va più dritto, no? Cioè, quindi un po' sempre l'immagine di chi sta percorrendo una via, però un po' si gira di là, un po' guarda indietro e naturalmente la via, no? E allora quindi l'immagine di dirigersi con, ecco, con decisione. Bene, io mi fermerei qui. Lasciamo il capitolo 5 per...